Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digitale marketing. Ciao Simo!
Ciao Ale!
Come stai?
Tutto bene!
Erano solo 6 mesi che non ti sentivamo.
Non è vero, bugia, è da novembre.
Erano 5 e mezzo, c'hai ragione. Ma non siamo soli perché connesso qui con noi c'è il nostro Nick. Ciao Nick!
Ciao a tutti!
Se non erro... Questa è la tua seconda puntata?
È la mia seconda puntata, esattamente.
Ed è la seconda volta che vieni con Simo?
No, forse la prima.
La volta ero con Alfonso.
Mamma mia, quale onore! Un saluto Alfonsino.
Ciao, Alfonsito.
Quali notizie andremo a vedere insieme oggi? E allora, si parla di Nike, di un post che negli ultimi giorni ha fatto chiacchierare un sacco e ha girato un sacco, è diventato proprio virale. Parleremo di... dopo il reel che abbiamo pubblicato c'ho un po' il timore a dire il nome di sto brand. Io lo chiamo H&M, ma Nick lo chiama UNM.
UM,
esatto, abbiamo fatto il reel apposta. Dopodiché parleremo, tornerà di nuovo la rubrica classica di Instagram che testa
cose.
Forse utili oggi, questa settimana utile. Poi parliamo di una collaborazione molto interessante tra Netflix e un'app di dating. Attenzione! E ultima notizia della settimana, un numero particolarmente importante per il mercato americano che riguarda le serie TV. Prima notizia della settimana, tramite un post Instagram, circa un paio di giorni fa, 2 o 3 giorni fa, Nike ha annunciato una collaborazione in arrivo con Tiffany. Praticamente Nike ha pubblicato un post in collab, quindi con la funzione collab su Instagram, insieme a Tiffany, che semplicemente raffigurava una scatola delle scarpe, quindi... Sappiamo che la collaborazione riguarda le scarpe, sappiamo tra le varie fonti che la collaborazione riguarda le Air Force One Low, per cui le Air Force One con il collo basso, e la foto semplicemente raffigurava la scatola delle scarpe di colore rigorosamente blu Tiffany, si chiama blu Tiffany, giusto?
Sì, io dico sempre esatto. Tiffany di regola e...
Ok, se Simo dice che di regola è così, e una scatola con blu Tiffany e con il baffo Nike sopra. In tipo 24 ore ha fatto circa 1.1 milioni di like il post, e la caption, molto interessante, citava Nike per Tiffany, a legendary pair, per cui sta arrivando una collaborazione leggendaria, un paio leggendario di scarpe. Nick, che mi dici?
Ti dico innanzitutto che personalmente a me questa grafica mi piace tantissimo,
okay.
Perché paradossalmente sarebbe bastato anche solo uno sfondo di colore Tiffany e il logo sopra e già avremmo capito, ma è forte, potente, immediata e i numeri del post parlano chiaro. Tra l'altro non è neanche la prima collaborazione che fanno insieme loro, perché nel 2005 hanno fatto un'altra collaborazione, non sulle Air Force, tra l'altro Air Force, se posso parere personale, scarpa migliore di Nike.
Confermo, ma ho avuto tipo 7 modelli.
Esatto, io ho solo Air Force. E, l'hanno fatto la collaborazione nel 2005 con le Dunk Low, e le Dunk Low ad oggi, se volessimo per sbaglio di acquistarle, costerebbero all'incirca dai 2.000... ai $7.000.
Quelle con Tiffany?
Quelle con Tiffany, okay, quelle risalenti al 2005, quindi stiamo parlando di spiccioli. Di
è quella, proprio quell'acquisto che fai d'impulso, no?
Sì,
oddio, c'ho 2.000, quando... prendi. Totale.
I classici prodotti che ti mettono dalla cassa, no? Sai, le barrette energetiche e le Dunk Low di Tiffany.
Esatto. Tra l'altro è vero, confermo con te, il post è molto, come si dice un po' in inglese, eye-catching, cioè il gancio è molto forte, nel senso che ci sono 2 ganci particolarmente forti sul post, se siete curiosi andatevelo a vedere, però è proprio spacca feed come contenuto, perché c'è il color Tiffany, che è il suo, per cui ha una riconoscibilità massima, perché quel colore è subito collegato al brand, e poi c'è il baffo di Nike, quindi capisci subito, senza neanche andare a leggere, cosa ci può essere là dentro, perché la scatola chiaramente richiama il prodotto, i colori richiamano i brand, la grafica richiama i brand, quindi insomma sicuramente a livello comunicativo una mossa centrata, che poi tendenzialmente è anche sempre molto in linea con l'approccio nostro, no? Semplice e utile. Qui che hanno fatto una foto alla scatola con il logo e i colori dei due brand. Molto semplice, che però ha generato un sacco di buzz online. Andiamo alla seconda notizia della settimana, perché siamo a Williamsburg, a New York, e stiamo per entrare in un punto vendita di H&M che così, de botto, si è trasformato tendenzialmente in una palestra. Questo perché? Perché per il lancio della sua nuova collezione sportiva Move H&M, o H&M Move, non mi ricordo, H&M ha trasformato tendenzialmente il suo punto vendita in uno spazio per allenarsi. Ci sono all'interno campi da tennis, aree ginniche per fare fitness, e tutto lo store è stato dipinto innanzitutto di blu e giallo, curiosa l'accoppiata e la tinta, ma hanno anche puntato su quelle che le fonti chiamano illuminazione cromoterapica, ossia un tipo di illuminazione che prova a generare all'interno della mente delle persone che lo visitano la stessa energia mentale che tu ottieni facendo sport. È chiaramente un qualcosa che provano a indurre, quindi sicuramente non è una replica, però è interessante. E tendenzialmente si tratta di un'esperienza volta totalmente a... è proprio una sorta di marketing, comunque un'iniziativa esperienziale e di coinvolgimento totale. E che ne pensi, Simo? Ti piace?
È una figata, secondo me, perché innanzitutto è una strategia di lancio veramente buona, nel senso che non credo ci sia effettivamente un modo migliore per lanciare un prodotto, una collezione,
se non facendolo provare.
Quindi, cioè, la gente andrà lì e potrà fare palestra, lezioni di Pilates, mm-hmm. lezioni di qualsiasi cosa, e nel frattempo provare anche gli abiti di H&M e della collezione proprio sportiva. E ho letto anche dalle fonti che ci saranno anche proprio dei...
delle società sportive che collaboreranno con H&M.
Esatto, degli specchi smart per provare, che ti consigliano insomma degli abbinamenti, quindi consigli proprio personalizzati. Tutto questo è il modo migliore per coinvolgere le persone all'interno del tuo brand, per far testare un prodotto prima ancora di comprarlo.
Esatto.
E quindi secondo me è efficace al 100% e darà i suoi frutti.
Sì, esatto, sicuramente da vedere se poi effettivamente porterà dei risultati concreti, però allora a livello di base sicuramente, perché comunque essendo arrivata anche qui in Italia, sicuramente qualcosa a livello di viralità si è portato dietro, però a livello di iniziativa sembra molto interessante proprio per questo motivo, perché come dicevi tu, fai provare un prodotto, però lo fai provare all'interno di un contesto comunque immersivo, no? Perché comunque fino al 22 febbraio, per esempio, ci saranno società sportive affini a H&M, quindi che hanno già in atto una collaborazione, che faranno fare delle lezioni di quindi proprio degli allenamenti sportivi a target tutti, cioè nel senso l'obiettivo è quello di prendere non il professionista ma tutte le persone che si vogliono avvicinare allo sport, un po' come immagino sia il target della collezione. E poi soprattutto lo store rimarrà così addobbato, quindi dove potrai andare e provare ad allenarti, certo. Fino a gennaio 2024, quindi per 12 mesi.
Certo, assolutamente, quindi veramente come, super.
Come direbbe un antico poeta, chapeau.
Chapeau.
Esatto, chapeau. Entriamo nella terza notizia della settimana e torna alla nostra rubrica, non lo so se è quella preferita, però è una rubrica fissa che ormai abbiamo all'interno delle Weekly News, che è la rubrica di Instagram che testa cose. Instagram che testa cose, cosa testa questa settimana? Tendenzialmente sta testando il lead form, ossia una sezione per pagine business e creator che permetterà di raccogliere contatti tramite domande a risposta breve, cioè praticamente dove ora c'è per esempio il chiama ora o il tasto di email, quindi sotto al tasto segui o segui già, questi profili potranno inserire un tasto che si chiama lead form o comunque contatto. In questo senso dal lato della pagina, quindi dal lato del profilo business o creator, vedranno un add lead form, per cui aggiungi il form di contatto, e potranno scegliere tra due opzioni: un form di contatto standard, quindi con delle domande standardizzate, immaginiamo da Instagram, e un form custom, ossia personalizzabile, dove le persone potranno porre delle domande, chiaramente sempre a risposta non troppo lunga, quindi breve, personalizzate da fare alle persone che vogliono ricevere i loro servizi. È in test, non è ancora chiaro bene su quali business, se ci sono delle dinamiche che hanno targettizzato questo test, non si sa chiaramente quando uscirà fuori, però è una funzione molto utile perché utilizza, secondo me, Instagram lato business e per la vendita dei servizi, perché comunque la parte di preventivo, la parte di approccio ad un business comunque è chiave, e ridurre un pochino quegli step che devono essere fatti, che magari si passa in DM magari vai ad ingaggiare una conversazione che può richiedere del tempo, non è standardizzata e quindi comunque ti permette chiaramente di sviluppare una relazione, però magari se sei una pagina con una grossa audience tramite questo lead form riesci a segmentare meglio le persone, certo, quindi a fare delle domande già prescritte.
Chiaro. È una vera e propria raccolta di microdati, quindi
esatto, anche.
Diciamo che praticamente attraverso questi form l'azienda riuscirà ad ottenere delle informazioni sicuramente in alcuni casi personalizzate, in altri anche standard, probabilmente standardizzate da Instagram, però è sicuramente un buon modo per raccogliere quante più informazioni possibili sulle persone che fanno parte di un brand e quindi riuscire di conseguenza ad adeguare le proprie iniziative e quindi a approcciarsi meglio alle persone che appunto fanno parte, che circondano il brand stesso, quindi a conoscere meglio il proprio pubblico, il proprio target e di conseguenza instaurare delle iniziative ad hoc per loro.
Esatto,
quindi
esatto.
Un form del genere secondo me per le aziende può essere strautile.
Sì, anche effettivamente se ci pensi anche per chi vende servizi, no? Liberi professionisti,
esatto.
Cioè un potenziale cliente, tu gli fai le classiche domande che vengono fatte magari da brief, quanto budget hai, no? Fare questa cosa su Instagram avvicina tantissimo chiaramente le persone a chi poi effettivamente deve deliverare quel
certo.
servizio.
Quindi tra le cose Instagram testa cose, diciamo che
questa
sembra
utile.
Molto, molto utile per le aziende, dai.
Sì, che dicevi, Nick?
Se posso dire anche la mia su questo, penso che questo form, questo lead form, esatto, sia anche non solo visto in chiave aziende, ma anche in chiave creator, perché secondo me un po' come tutte le funzioni che Instagram lancia, l'adesivo, il link, il sondaggio, se utilizzato con creatività può portare anche ad essere un contenuto stesso. Io immagino un lead form che diventa un contenuto, oppure un metodo o una tecnica per fidelizzare ancora di più l'utenza.
È vero, è partito il brainstorming creativo,
esatto.
Così.
Esattamente
su marketing stesso.
Esatto, calcolate che questo è proprio è l'andazzo di una call. Dopo 5 minuti che parliamo parte il brainstorming creativo. Assolutamente, da vedere insomma anche come l'accoglierà la community di Instagram quando arriverà effettivamente. Se arriverà, noi nel frattempo arriviamo alla quarta notizia della settimana, e l'app di dating di cui parlavamo, con cui Netflix ha collaborato, è niente po' di meno che Bumble. Perché? Perché tendenzialmente hanno messo in piedi una partnership per connettere in maniera, secondo me, creativa e simpatica, ma anche utile, i match sulla piattaforma. Bumble è tendenzialmente una delle app di dating più grandi insieme a Tinder, e grazie a questa partnership che cosa potranno fare gli utenti di Bumble dal 30 gennaio, stando sulla piattaforma, matcheranno con qualcuno, e quando matchano, tra le varie attività che possono fare all'interno della chat verrà integrato il Netflix Nights In, che significa praticamente un quiz sulle serie TV di Netflix che testerà le conoscenze di entrambe le persone. In questo modo aiuterà chiaramente le persone a capire quanto sono allineate anche a livello di gusti e di serie TV, che secondo me per il target della piattaforma in generale, perché comunque l'attività di magari guardare un film insieme, una serie insieme, comunque è importante, no? È una delle attività anche importanti a livello di coppia, non l'unica, ma sicuramente una delle attività molto importanti, e quindi in questo senso secondo me Netflix è andato proprio ad intercettare un target specifico, che è quello che utilizza la piattaforma, ma in un modo secondo me simpatico e anche funzionale poi alla fine, perché avvicina potenzialmente le persone. Magari mettiamo io e te, Nick, fai conto, e io scopro che ti piace la stessa, magari tu ne sai di più di me sulla mia serie preferita, o magari non ne sai per niente e quindi inizi a scoprire una nuova serie, un nuovo modo per conoscersi.
Esattamente, io penso che sia anche un ottimo modo per rompere il ghiaccio,
anche
perché appunto può essere un ottimo spunto di conversazione per le persone magari un po' più timide, che non sanno da dove iniziare. Invece di iniziare con il classico ehi, ehi, il classico ciao, inizio con non ci credo che tu non avevi capito che Henry era Vecna. Allora uno dice ok,
ecco, grazie per lo spoiler totale.
Oh, tagliamo allora, taglia. È uscita da, la regola è, se è uscita da almeno un anno puoi spoilerare.
No, esatto. Nessun problema. E difatti se non erro riguarda l'ultima notizia, il tuo spoiler, vero?
Esattamente.
Ok, esatto.
Era un modo per agganciarmi.
È tutto collegato, perché arriviamo all'ultima notizia della settimana, che riguarda sì il mercato americano, però è un numero molto grande, perché Stranger Things nel 2022 ha collezionato, raga, aprite le orecchie, 52 miliardi di minuti visualizzati in un anno, diventando così Stranger Things la serie TV più vista del 2022 in America. Al secondo posto c'è NCIS con 38 miliardi di minuti visualizzati, e alla terza c'è Cocomelon, una serie TV che personalmente non ho mai visto, ma ha collezionato 37 miliardi di visualizzazioni. Al 12° posto, mi ha sorpreso, c'è stata Mercoledì. Il problema però, chiaramente la differenza tra i due prodotti, è che Mercoledì ha meno stagioni rispetto a Stranger Things, e quindi idealmente nell'anno scorso ci sono state, magari molte persone si sono fatte binge watching di Stranger Things per più tempo. Però parliamo di 52 miliardi di minuti visualizzati, Simo.
Wow.
Però.
Ah, però. E guarda, diciamo che io, per esempio, sono fan di Stranger Things, innanzitutto. Quindi diciamo che la cosa che secondo me ha portato Stranger Things a giungere a questo risultato è sicuramente il fatto che, uno, è una serie originale Netflix 100%, quindi per guardarla devi necessariamente avere un'iscrizione, un abbonamento a Netflix, e quindi poterla guardare, perché altrove non puoi. E poi effettivamente è veramente molto, ha una trama molto avvincente, ha una trama molto molto coinvolgente.
È un prodotto molto riuscito di
Netflix.
È
un prodotto super riuscito, e quindi questo fa capire quanto effettivamente Netflix, nonostante abbia anche delle serie o dei film di cui ha acquistato i diritti o comunque ha richiesto licenze, i propri prodotti originali
funzionano
100%, e Stranger Things ne è praticamente il risultato. Quindi direi che questo risultato ci sta tantissimo. Io ripeto, sono fan, quindi sono contentissima. E nulla, quindi ottimo.
Nick, oltre allo spoiler, vuoi regalarci qualche altro insight?
Guarda, in
raccomando,
realtà,
Nick.
A me colpisce molto la classifica, perché le prime 15 posizioni per circa l'80% sono ricoperte da Netflix.
Esatto, perché bravo, grazie, mi hai fatto l'assist, perché la classifica riguarda tutti i TV show, le serie TV, e chiaramente è una classifica elaborata da Nielsen e prende in considerazione le piattaforme, anche dove sono state pubblicate le piattaforme. Per esempio NCIS è seconda, ma pubblicata su diverse piattaforme, mentre invece Stranger Things è prima, ma pubblicata solo su Netflix.
Esatto, e se posso dire, questi minuti di visualizzazione chiaramente sono correlati alla lunghezza della serie, no?
Esatto.
Quindi secondo me quella che forse tra tutte stupisce un po' di più è Mercoledì. Tra l'altro io Mercoledì non l'ho vista, quindi se volete spoilerarmi qualcosa per vendicarvi,
scriveteci in DM a noi e vi rimandiamo sul profilo privato di Nick e lanciate tutti i spoiler.
Tutti gli spoiler che volete, tutti.
Assolutamente. Raga, Simo, qual è stata la tua notizia prefe oggi?
Allora, la mia prefe è questa qua di Stranger.
Di Stranger Things, ok. Sì, Nick, molto. La tua prefe?
Anche la mia, quella di Stranger, perché sono un fan.
Eh sì, siamo fan.
Ok,
quindi.
Ok. Io vi dico, sono molto in combattuto tra H&M e Bumble, però per la creatività quella di H&M mi è piaciuta un sacco. No, anzi, quella di Bumble intendevo.
Ah, ecco.
Quella di Bumble e Netflix mi è piaciuta un sacco. E noi, come al solito, allora, voi innanzitutto votate sotto al player se siete ascoltatori da Spotify per la vostra notizia preferita della settimana. E noi, come al solito, ci sentiamo martedì prossimo. Buona settimana!
Ciao, ciao,
ciao
a tutti!
Ciao!